Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto ed esprimiamo il nostro affetto a tutti coloro che in tutto il mondo stanno seguendo questo evento per radio, televisione, internet o via satellite. The Tabernacle Choir at Temple Square, sotto la direzione di Mark Wilberg e accompagnato all'organo da Brian Mathias e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa riunione cantando Qual gloria traspar e ci farà ora ascoltare Là dove sorge Sion. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano O. Vincent Elek, rilasciato ieri quale membro dei 70. Dopodiché il coro canterà La preghiera di un bambino.
Nostro caro Padre Celeste, con gratitudine nel nostro cuore ci riuniamo stamattina per ringraziarti per il fatto di averci riunito insieme per la conferenza generale, per udire i messaggi che abbiamo udito finora e per sentir parlare i nostri dirigenti stamattina. Ti ringraziamo per il tuo profeta, il presidente Russell M. Nelson. Padre Celeste, ti preghiamo per la guida del tuo spirito affinché sia con noi oggi, affinché possiamo riuscire a comprendere e a sapere, tramite i messaggi che verranno dati, la capacità che abbiamo di fare del bene, di essere buoni e di toccare la vita di coloro che sono intorno a noi. Ti preghiamo di benedirci adesso che stiamo per iniziare questa sessione, affinché il tuo spirito sia con noi, e chiediamo queste cose nel nome del tuo amato figlio Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Gary W. Gong del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dalla sorella Cristina B. Franco, seconda consigliera della Presidenza Generale della Primaria. Ci parlerà quindi l'anziano Dieter F. Uchtdorf del Quorum dei Dodici Apostoli.
Cari fratelli e care sorelle, un bambino della primaria sta imparando a pregare. Grazie per la lettera A, la lettera B, la lettera G. La preghiera del bambino continua. Grazie per le lettere X, Y e Z. Caro Padre Celeste, grazie per il numero 1, il numero 2. L'insegnante della primaria si preoccupa, ma aspetta. Il bambino dice grazie per il numero 5, il numero 6. E grazie per la mia insegnante della primaria. È l'unica persona che mi ha mai lasciato finire la mia preghiera. Il Padre Celeste ascolta la preghiera di ogni bambino. Con amore infinito, Egli ci invita a credere e ad appartenere tramite alleanza. Questo mondo è pieno di miraggi, illusioni e inganni. Tantissime cose sembrano transitorie e superficiali. Quando non prestiamo attenzione alle maschere, alle finzioni, ai mi piace e alle critiche degli altri ottenuti sui social media, anneliamo a qualcosa di più di un'apparenza fuggevole, di un legame effimero o della ricerca dell'interesse egoistico mondano. Grazie al cielo c'è una via d'uscita che conduce alle risposte che contano. Quando ci accostiamo tramite alleanza ai grandi comandamenti di Dio di amare Lui e chi ci circonda, lo facciamo non come stranieri o ospiti, bensì come Suoi figli a casa. L'antico paradosso è ancora vero. Nel perdere il nostro io mondano tramite l'appartenenza all'alleanza, troviamo e diveniamo il nostro migliore io eterno, libero, vitale, reale, e definiamo i nostri migliori rapporti più importanti. L'appartenenza all'alleanza significa fare e mantenere, tramite ordinanze sacre, promesse solenni a Dio e gli uni agli altri, che invitano il potere della divinità a essere manifesto nella nostra vita. Quando ci impegniamo tramite alleanza a dedicare completamente noi stessi, possiamo diventare più di ciò che siamo. L'appartenenza all'alleanza ci offre una collocazione, una trama, la capacità di diventare, produce la fede necessaria per la vita e la salvezza. Le alleanze divine diventano una fonte di amore da e verso Dio, e quindi gli uni per gli altri e tra di noi. Dio, il nostro Padre Celeste, ci ama di più e ci conosce meglio di quanto noi amiamo o conosciamo noi stessi. La fede in Gesù Cristo e il cambiamento, pentimento personale, producono misericordia, grazia, perdono. Queste cose leniscono le ferite, la solitudine, l'ingiustizia che proviamo nella vita terrena. Poiché è Dio, il nostro Padre Celeste vuole che riceviamo il più grande dono di Dio, la sua gioia, la sua vita eterna. Il nostro Dio è un Dio di alleanza. Per sua natura, Egli mantiene l'alleanza e mostra misericordia. Le sue alleanze perdurano fin tanto che dovesse durare il tempo, o esistere la terra, o vi dovesse essere un solo uomo sulla sua faccia da essere salvato. Il nostro scopo non è vagare nell'incertezza e nel dubbio esistenziali, bensì gioire in preziosi rapporti di alleanza, più forti delle corde della morte. Le ordinanze e le alleanze di Dio sono un requisito universale e un'opportunità individuale. A motivo dell'imparzialità di Dio, ogni persona in ogni luogo ed epoca può ricevere le ordinanze di salvezza. Si applica l'arbitrio. Le persone scelgono se accettare le ordinanze offerte. Le ordinanze di Dio forniscono dei segnali indicatori lungo il sentiero di alleanze. Noi chiamiamo il piano di Dio per portare a casa i suoi figli il piano di redenzione, il piano di salvezza, il piano di felicità. Redenzione, salvezza, felicità celeste sono possibili perché Gesù Cristo operò questa espiazione perfetta. Essere in comunione con Dio e camminare gli uni con gli altri sul suo sentiero dell'alleanza significa essere benedetti dall'appartenenza all'alleanza. In primo luogo, l'appartenenza all'alleanza è incentrata su Gesù Cristo, quale mediatore del nuovo patto. Tutte le cose possono cooperare per il nostro bene quando siamo santificati in Cristo nell'alleanza del Padre. Ogni benedizione buona che è stata promessa sarà ottenuta da coloro che restano fedeli fino alla fine. Lo stato felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio consiste nell'essere benedetti in tutte le cose, sia temporali che spirituali, e nel dimorare con Dio in una felicità senza fine. Mentre onoriamo le nostre alleanze, a volte potremmo sentire di essere in compagnia di angeli, e lo saremo. Sono coloro che amiamo e che ci benedicono da questo lato del velo, e coloro che ci amano e che ci benedicono dall'altro lato del velo. Di recente, io e la sorella Gong abbiamo visto un'espressione tenerissima dell'appartenenza all'alleanza in una stanza d'ospedale. Un giovane padre aveva un disperato bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia aveva pianto, digiunato e pregato per lui affinché potesse ricevere un rene. Quando è arrivata la notizia che era appena diventato disponibile un rene salvavita, la moglie ha detto sommessamente: «Spero che l'altra famiglia stia bene». Appartenere tramite alleanza significa, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, confortarci a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e Dio. Lungo il cammino della vita, noi possiamo perdere la fede in Dio, ma Egli non perderà mai la fede in noi. Come si suol dire, la sua porta è sempre aperta. Egli ci invita a venire o a ritornare alle alleanze che contrassegnano il suo sentiero. Egli aspetta, pronto ad abbracciarci, anche quando siamo ancora lontani. Quando, con l'occhio della fede, cerchiamo gli schemi che caratterizzano la nostra esperienza, quando riusciamo a vedere il tracciato della nostra rotta o l'immagine che risulta, unendo dei puntini numerati, allora riusciamo a notare le sue tenere misericordie e il suo incoraggiamento, particolarmente nelle nostre prove, afflizioni e difficoltà, oltre che nelle nostre gioie. Per quanto spesso inciampiamo, cadiamo, se continuiamo ad andare verso di Lui, Egli ci aiuterà un passo alla volta. In secondo luogo, il Libro di Mormon è una prova che possiamo tenere tra le mani dell'appartenenza all'alleanza. Il Libro di Mormon è lo strumento promesso per il raduno dei figli di Dio, profetizzato quale nuova alleanza. Quando leggiamo il Libro di Mormon, da soli o insieme ad altri, in silenzio o a voce alta, possiamo chiedere a Dio, con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, e ricevere mediante il potere dello Spirito Santo la certezza da Dio che il Libro di Mormon è vero. Ciò include la certezza del fatto che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, che Joseph Smith è il profeta della restaurazione e che la Chiesa del Signore è chiamata col suo nome, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Libro di Mormon parla mediante alleanza antica e moderna a voi che siete i figli di lei, i figliuoli dei profeti. I vostri progenitori ricevettero la promessa dell'alleanza che voi, i loro discendenti, avreste riconosciuto nel Libro di Mormon una voce come se uscisse dalla polvere. La voce che sentite mentre leggete rende testimonianza che siete figliuoli dell'alleanza e che Gesù è il vostro buon pastore. Il Libro di Mormon invita ognuno di noi, secondo le parole di Alma, a entrare in alleanza con il Signore, che lo serviremo e obbediremo ai Suoi comandamenti, affinché Egli possa riversare su di noi il Suo Spirito più abbondantemente. Quando vogliamo cambiare in meglio, come ha detto qualcuno, quando vogliamo smetterla di essere infelici ed essere felici di essere felici, diventiamo ricettivi alla guida, all'aiuto e alla forza. Mediante alleanza possiamo riuscire a entrare in comunione con Dio, a diventare parte di una comunità di credenti fedeli e a ricevere le benedizioni promesse nella dottrina di Cristo adesso. L'autorità restaurata del sacerdozio per benedire tutti i suoi figli è una terza dimensione dell'appartenenza all'alleanza. In questa dispensazione, Giovanni Battista e gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sono venuti alla presenza di Dio, dalla presenza di Dio come messaggeri glorificati per restaurare la sua autorità del sacerdozio. Il sacerdozio di Dio e le sue ordinanze addolciscono i rapporti sulla terra e possono suggellare nei cieli i rapporti di alleanza. Il sacerdozio può benedire letteralmente dalla culla alla tomba, dalla benedizione e imposizione del nome a un nonato, fino alla dedicazione di una tomba. Le benedizioni del sacerdozio guariscono, consolano, consigliano, Un padre era adirato con suo figlio fino a quando, nell'impartirgli una dolce benedizione del sacerdozio, è giunto l'amore che perdona. Una cara giovane donna, unico membro della Chiesa nella sua famiglia, non era sicura dell'amore di Dio per lei fino a quando ha ricevuto una benedizione del sacerdozio ispirata. In tutto il mondo, nobili patriarchi si preparano spiritualmente per impartire benedizioni patriarcali. Quando pone le sue mani sul vostro capo, il patriarca sente ed esprime l'amore di Dio per voi. Dichiara il vostro lignaggio nel casato di Israele. Pronuncia delle benedizioni da parte del Signore. Con la sua caratteristica premura, la moglie di un patriarca mi ha raccontato come lei e la sua famiglia invitino lo spirito, particolarmente nei giorni in cui il papà impartisce benedizioni patriarcali. Infine, le benedizioni dell'appartenenza all'alleanza giungono quando seguiamo il profeta del Signore e gioiamo nel vivere secondo le alleanze, anche nel matrimonio. Il matrimonio nell'alleanza diventa celeste ed eterno quando scegliamo quotidianamente la felicità del nostro coniuge e della nostra famiglia prima della nostra. Quando io diventa noi, cresciamo insieme. Diventiamo vecchi insieme. Diventiamo giovani insieme. Benedicendoci a vicenda lungo tutta una vita di dedizione reciproca, vedremo le nostre speranze e le nostre gioie santificate nel tempo e nell'eternità. Anche se le situazioni sono diverse, quando facciamo tutto ciò che possiamo, il meglio che possiamo, e chiediamo e cerchiamo sinceramente il suo aiuto lungo il cammino, il Signore ci guida, secondo i suoi tempi e i suoi modi, mediante lo Spirito Santo. Le alleanze del matrimonio sono vincolanti per reciproca scelta di coloro che le stipulano. Ciò serve a ricordarci il rispetto che noi e Dio abbiamo per l'arbitrio e la benedizione del suo aiuto quando lo ricerchiamo insieme. I frutti dell'appartenenza all'alleanza attraverso le generazioni della famiglia sono tangibili nella nostra casa e nel nostro cuore. Lasciate che lo spieghi usando degli esempi personali. Quando io e la sorella Gong ci stavamo innamorando e orientando verso il matrimonio, ho preso delle lezioni sull'arbitrio e sulle decisioni. Per un certo periodo abbiamo vissuto in due nazioni diverse, in due continenti diversi. Ecco perché posso affermare in tutta onestà di aver conseguito un dottorato in relazioni internazionali. Quando chiedevo, Padre Celeste, dovrei sposare Susan? Provavo pace. Tuttavia è stato quando ho imparato a pregare con intento reale, dicendo, Padre Celeste, amo Susan e voglio sposarla. Prometto che sarò il marito e il padre migliore che potrò essere. Quando ho agito e ho preso le mie decisioni migliori, è stato allora che sono giunte le conferme spirituali più forti. Ora, gli alberi, le storie, le foto delle nostre famiglie, Gong e Lindsay in Family Search ci aiutano a fare scoperte e a collegarci attraverso le esperienze di appartenenza all'alleanza vissute per generazioni. Per noi, alcuni dei progenitori a cui guardiamo con stima sono la bisnonna Alice Blauer Bangerter, che ebbe 3 proposte di matrimonio in un giorno. In seguito chiese a suo marito di montare un pedale alla sua zangola in modo da poter fare il burro, lavorare a maglia e leggere allo stesso tempo. Il bisnonno Loi Kui Char portò i suoi figli sulle spalle e pochi averi della sua famiglia su un asino mentre attraversavano i campi di lava sulla Big Island delle Hawaii. Generazioni di impegno e sacrificio della famiglia Char benedicono la nostra famiglia oggi. La nonna Mary Alice Powell Lindsay rimase sola con 5 figli piccoli quando suo marito e il loro figlio maggiore morirono entrambi all'improvviso, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Vedova per 47 anni, crebbe la sua famiglia con il sostegno dell'amore dei dirigenti e dei membri locali. Durante tutti quegli anni la nonna promise al Signore che, se l'avesse aiutata, non si sarebbe mai lamentata. Il Signore l'aiutò. La nonna non si lamentò mai. Fratelli e sorelle, come testimoniato dallo Spirito Santo, ogni cosa buona ed eterna è incentrata sulla realtà vivente di Dio, il nostro Padre Eterno, e di suo Figlio Gesù Cristo, e sulla sua espiazione. Il nostro Signore Gesù Cristo è il mediatore della nuova alleanza. Rendere testimonianza di Gesù Cristo è uno scopo dell'alleanza del Libro di Mormon. Tramite giuramento e alleanza, l'autorità restaurata dal sacerdozio di Dio ha lo scopo di benedire tutti i figli di Dio, anche attraverso il matrimonio nell'alleanza, la famiglia generazionale e le benedizioni individuali. Il nostro Salvatore dichiara: «Io sono l'Alfa e l'Omega, Cristo il Signore. Sì, sono io, il principio e la fine, il Redentore del mondo. Con noi al principio, Egli è con noi, in ogni aspetto della nostra appartenenza all'alleanza, fino alla fine. Di questo rendo testimonianza nel sacro e santo nome di Gesù Cristo. Amen».
Uno degli inni della primaria che più amo comincia con queste parole: «Appartengo alla Chiesa di Gesù, il mio Signore. So chi sono io, conosco il pian che in fede seguirò. Io credo nel Salvatore Gesù». Che modo semplice e meraviglioso di dichiarare le verità in cui crediamo. In quanto membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sappiamo chi siamo. Sappiamo che Dio è il Padre dei nostri spiriti. Siamo i Suoi figli ed Egli ci ama. Prima di venire sulla terra, vivevamo con Lui. Conosciamo il piano di Dio. Eravamo lì con Lui quando lo ha presentato. Il solo scopo del nostro Padre Celeste, la Sua opera e la Sua gloria, è quello di metterci in condizione di godere di tutte le Sue benedizioni. Egli ci ha fornito un piano perfetto per raggiungere il Suo scopo. Noi abbiamo compreso e accettato questo piano di felicità, di redenzione e di salvezza prima di venire sulla terra. Gesù Cristo è il cardine del piano di Dio. Grazie alla Sua espiazione, Egli ha adempiuto lo scopo di Suo Padre e ha fatto sì che ognuno di noi possa godere dell'immortalità e dell'esaltazione. Satana, il diavolo, è nemico del piano di Dio e lo è stato fin dal principio. L'arbitrio, ossia la capacità di scegliere, è uno dei doni più grandi che Dio ha fatto ai Suoi figli. Dobbiamo scegliere se seguire Gesù Cristo o seguire Satana. Queste sono verità semplici che possiamo condividere con gli altri. Permettetemi di raccontarvi di quella volta in cui mia madre ha condiviso queste semplici verità grazie al solo fatto di essere disponibile a fare conversazione e pronta a cogliere l'occasione. Molti anni fa, mia madre era in procinto di tornare con mio fratello in Argentina per un viaggio. Siccome non le è mai piaciuto volare, ha chiesto a uno dei miei figli di impartirle una benedizione di conforto e protezione. Mio figlio ha sentito di dover benedire la nonna affinché ricevesse anche guida e indicazioni speciali dallo Spirito Santo al fine di rafforzare e toccare il cuore di molte persone desiderose di conoscere il Vangelo. All'aeroporto di Salt Lake, mia madre e mio fratello hanno incontrato una bambina di 7 anni che stava tornando a casa dopo essere stata a sciare con la sua famiglia. Avendo notato da quanto tempo la bambina stesse parlando con mia madre e mio fratello, i genitori hanno deciso di unirsi alla conversazione. Si sono presentati insieme alla figlia, erano Eduardo, Maria Susana e Giada Paul. Si è creato subito un legame naturale e caloroso con questa famiglia. Entrambe le famiglie erano entusiaste all'idea di viaggiare insieme sullo stesso volo per Buenos Aires. Mentre continuavano a conversare, mia madre si è resa conto che fino a quel momento loro non avevano mai sentito parlare della Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Una delle prime domande che Susanna ha posto è stata: «Mi parleresti di quel bellissimo museo con in cima la statua dorata?» Mia madre ha spiegato che quel bellissimo edificio non era un museo, ma un tempio del Signore, in cui si stipulano alleanze con Dio in modo da poter tornare un giorno a vivere con Lui. Susanna ha confessato a mia madre che prima del viaggio a Salt Lake aveva pregato per ricevere qualcosa che rafforzasse il suo spirito. Durante il volo, mia madre ha portato la sua semplice ma forte testimonianza del Vangelo e ha invitato Susanna a contattare i missionari nella sua città. Susanna ha chiesto a mia madre: «Come faccio a trovarli?» Mia madre ha risposto: «Non puoi sbagliarti. Sono o due giovani uomini che indossano camicia bianca e cravatta, o due giovani donne ben vestite, e indossano sempre una targhetta con su scritto il loro nome e Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. All'aeroporto di Buenos Aires le famiglie si sono scambiate i numeri di telefono e si sono salutate. Susana, che da allora è diventata una mia buona amica, mi ha raccontato molte volte che si è sentita davvero triste quando ha lasciato mia madre all'aeroporto. Mi ha detto: «Tua madre era raggiante, non riesco a spiegarlo, ma aveva in sé una luminosità da cui non volevo allontanarmi». Non appena tornata a casa nella sua città, Susana è andata con la figlia Giada a raccontare questa esperienza a sua madre, che viveva a pochi isolati di distanza dalla sua abitazione. Il caso ha voluto che, mentre erano in macchina, Susana notasse due giovani uomini che camminavano per strada, vestiti come aveva descritto mia madre. Ha fermato l'auto in mezzo alla strada, è scesa e ha chiesto a questi due giovani: «Siete per caso membri della Chiesa di Gesù Cristo?» «Sì», hanno risposto. «Siete missionari?» ha continuato. Entrambi hanno replicato: «Sì, lo siamo». Dopodiché ha detto: «Salite in macchina, dovete venire a casa mia a insegnarmi». Due mesi dopo, Maria Susana è stata battezzata. Sua figlia Giada è stata battezzata non appena compiuto 9 anni. Stiamo ancora lavorando su Eduardo, che amiamo a prescindere. Da allora Susana è diventata una delle missionarie più brave che io abbia mai incontrato. È come i figli di Mosia, porta molte anime a Cristo. Durante una delle nostre conversazioni le ho chiesto: «Qual è il tuo segreto? Come fai a condividere il Vangelo con gli altri?» Mi ha risposto: «È molto semplice. Ogni giorno, prima di uscire di casa, prego il nostro Padre Celeste affinché mi guidi da qualcuno che ha bisogno del Vangelo nella sua vita. A volte porto con me una copia del Libro di Mormon da regalare o dei bigliettini da distribuire che mi faccio dare dai missionari, e quando comincio a chiacchierare con una persona le chiedo semplicemente se ha mai sentito parlare della Chiesa». Ha anche aggiunto: «Altre volte mi capita di sorridere mentre aspetto il treno. Un giorno un signore mi ha guardata e mi ha detto: "Perché sorridi?" Onestamente mi ha preso alla sprovvista. Ho replicato: "Sorrido perché sono felice". Allora mi ha chiesto: "E perché sei tanto felice?" Ho risposto: "Sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e questo mi rende felice. Ne ha mai sentito parlare?" Quando lui le ha detto di no, Susana gli ha dato uno dei bigliettini e lo ha invitato a venire alle riunioni della domenica seguente. Quella domenica era lì ad accoglierlo sulla porta. Il presidente Dallin H. Oaks ha insegnato: «Ci sono 3 cose che tutti i membri possono fare per contribuire a diffondere il Vangelo. Primo, tutti possiamo pregare per avere il desiderio di contribuire a questa parte essenziale dell'opera di salvezza. Secondo, possiamo osservare i comandamenti. I membri fedeli hanno sempre la compagnia dello Spirito del Salvatore che li guida quando si impegnano a partecipare alla grande opera di condivisione del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Terzo, possiamo pregare per ricevere ispirazione in merito a ciò che noi possiamo fare per condividere il Vangelo con gli altri e pregare con l'impegno di agire in base all'ispirazione che riceveremo. Fratelli e sorelle, bambini e giovani, possiamo essere come la mia amica Susana e condividere il Vangelo con gli altri? Possiamo invitare un amico che non è della nostra fede a venire in chiesa con noi la domenica? O magari possiamo regalare una copia del Libro di Mormon a un amico o un parente? Possiamo aiutare gli altri a trovare i loro antenati su Family Search? Oppure condividere con gli altri ciò che abbiamo imparato durante la settimana studiando Vieni e seguitami? Possiamo essere più simili al Salvatore Gesù Cristo e condividere con gli altri ciò che porta gioia nella nostra vita? La risposta a tutte queste domande è sì, possiamo farlo. Nelle Scritture leggiamo che i membri della Chiesa di Gesù Cristo sono mandati a lavorare nella sua vigna per la salvezza delle anime degli uomini. Quest'opera comprende il lavoro membro missionario, il ritenimento dei convertiti, la riattivazione dei membri meno attivi, il lavoro di tempio e storia familiare e l'insegnamento del Vangelo. Miei cari amici, il Signore ha bisogno di noi per radunare Israele. In Dottrina Alleanze Egli ha detto: «E non datevi pensiero in anticipo di ciò che dovrete dire, ma fate continuamente tesoro nella vostra mente delle parole di vita, e vi sarà dato nell'ora stessa la porzione assegnata ad ogni persona». Inoltre, ci ha promesso: «E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima che mi avete portato nel regno di mio Padre, quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte anime». L'inno della primaria con cui ho iniziato si chiude con questa affermazione profonda: «Io credo nel Salvatore Gesù e lo onorerò. Nel far ciò che è ben, le gran verità di Dio proclamerò». Attesto che queste parole sono vere e che abbiamo un amorevole Padre in cielo che sta aspettando che ci volgiamo a Lui per benedire la nostra vita e quella di coloro che ci circondano. Prego che possiamo avere il desiderio di portare i nostri fratelli e le nostre sorelle a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, sorella Franco. Grazie al coro. Grazie al presidente Nelson. È già una meravigliosa conferenza generale questa settimana. Un famoso romanzo fantasy per bambini, scritto tanti anni fa, inizia con la frase: «In un buco nella terra viveva uno hobbit». La storia di Bilbo Baggins parla di uno hobbit del tutto normale e ordinario, a cui viene presentata un'occasione del tutto straordinaria: la meravigliosa possibilità di vivere un'avventura è la promessa di una grande ricompensa. Il problema è che la maggior parte degli hobbit, che si rispettino, non vuole avere nulla a che fare con le avventure. Tutto ciò che a loro interessa è la comodità. Amano fare 6 passi al giorno quando ci riescono e trascorrere le giornate nei loro giardini mentre raccontano delle storie ai visitatori, cantando, suonando strumenti musicali e godendosi le semplici gioie della vita. Tuttavia, quando a Bilbo viene prospettata una grande avventura, nel profondo del suo cuore si smuove qualcosa. Sin dall'inizio egli comprende che il viaggio sarà impegnativo, addirittura pericoloso. C'è anche la possibilità che possa non fare ritorno. Eppure la chiamata all'avventura si è radicata nella profondità del suo cuore. E così questo hobbit del tutto ordinario lascia dietro di sé le comodità e imbocca il cammino di una grande avventura che gli permetterà di fare andata e ritorno. Forse uno dei motivi per cui questa storia tocca così tante persone è che è anche la nostra storia. Tanto, tanto tempo fa, ancora prima di nascere, in un'era offuscata dal tempo e celata dalla nostra memoria, anche noi siamo stati invitati a imbarcarci in un'avventura. Ci fu proposta da Dio, il nostro Padre Celeste. Accettare questa avventura avrebbe significato lasciare le comodità e la sicurezza della sua presenza diretta. Avrebbe significato venire sulla terra per affrontare un viaggio pieno di pericoli e prove sconosciuti. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Tuttavia, sapevamo anche che avremmo ottenuto dei tesori preziosi, tra cui un corpo fisico e la possibilità di provare le gioie e i dolori intensi della vita terrena. Avremmo imparato a lottare e a cercare e a fare grandi sforzi. Avremmo scoperto delle verità su Dio e su noi stessi. Ovviamente, sapevamo che lungo il percorso avremmo commesso tanti errori, ma c'è anche stata fatta una promessa. che grazie al grande sacrificio di Gesù Cristo avremmo potuto essere purificati delle nostre trasgressioni. Saremo stati raffinati e perfezionati nello Spirito e un giorno saremo risorti e ci saremmo ricongiunti con coloro che amiamo. Capimmo quanto Dio ci ama. Egli ci ha dato la vita e vuole che abbiamo successo. Pertanto ha preparato per noi un Salvatore. Non di meno, puoi scegliere da te stesso, poiché ciò ti è concesso, disse il nostro Padre nei cieli. Dovevano esserci parti dell'avventura terrena che preoccupavano e perfino terrorizzavano i figli di Dio, dal momento che un gran numero dei nostri fratelli e sorelle spirituali decise di rifiutarla. Mediante il dono e il potere dell'arbitrio morale, stabilimmo che il potenziale di ciò che potevamo apprendere e diventare eternamente sarebbe valso pienamente il rischio. Così, confidando nelle promesse, nel potere di Dio e del suo figlio diletto, accettammo la sfida. Io la accettai, e anche voi. Accettammo di lasciare la sicurezza del nostro primo stato e di imbarcarci nella nostra grande avventura di fare andata e ritorno. Eppure, la vita terrena ha il suo modo di distrarci, non è vero? Tendiamo a perdere di vista la nostra grandiosa ricerca, preferendo gli agi e le comodità della crescita alla crescita e al progresso. Ciononostante, in fondo al nostro cuore rimane qualcosa di innegabile che anela a raggiungere uno scopo più alto e più nobile. Questo anelito è uno dei motivi per cui le persone sono attratte dal Vangelo e dalla Chiesa di Gesù Cristo. In un certo senso, il Vangelo restaurato è un rinnovo della chiamata all'avventura che accettammo tanto tempo fa. Il Salvatore ci invita ogni giorno a mettere da parte le nostre comodità e sicurezze e a unirci a Lui nel viaggio del discepolato. Ci sono molte curve in questo sentiero, ci sono colline, valli e deviazioni. Metaforicamente parlando, possono anche esserci ragni, troll e persino un drago o due. Se però restate sul sentiero e confidate in Dio, alla fine troverete la via che conduce al vostro glorioso destino e alla vostra dimora celeste. Quindi, in che modo potete cominciare? È abbastanza semplice. Per prima cosa, dovete scegliere di volgere il vostro cuore a Dio. Cercate ogni giorno di trovarlo, imparate ad amarlo. Poi, lasciate che quell'amore vi ispiri a conoscere, a comprendere e a seguire i suoi insegnamenti. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo ci viene dato in modo tanto chiaro e semplice che anche un bambino può capirlo. Eppure, il Vangelo di Gesù Cristo risponde alle domande più complesse della vita e ha una profondità e una complessità tali che anche studiandolo e ponderandolo per tutta la vita riusciamo appena a comprenderne solo una piccola parte. Se in questa avventura esitate perché dubitate delle vostre capacità, ricordate che il discepolato richiede che si facciano le cose, non richiede che le cose si facciano perfettamente, ma che si facciano intenzionalmente. Sono le vostre scelte, molto più delle vostre capacità, che dimostrano chi siete veramente. Anche quando fallite, potete scegliere di non arrendervi, ma di scoprire invece il vostro coraggio, spingervi innanzi e risollevarvi. Questa è la grande prova del viaggio. E Dio sa che non siete perfetti, che a volte fallirete. Nei momenti di difficoltà, Dio non vi ama meno dei momenti di trionfo. Come un genitore amorevole, egli vuole solo che continuate intenzionalmente a provarci, Il discepolato è come imparare a suonare il pianoforte. Forse all'inizio riuscirete solo a suonare una versione appena riconoscibile di Chopstick, che è un noto valzer semplificato. Se però continuate a fare pratica, le semplici melodie un giorno cederanno il posto a magnifiche sonate, rapsodie e composizioni concertistiche. Quel giorno potrebbe non arrivare in questa vita, ma arriverà. Tutto ciò che Dio ci chiede è di continuare deliberatamente a provare. C'è un aspetto interessante, quasi paradossale, del percorso che avete scelto. L'unico modo per progredire nella vostra avventura del Vangelo è di aiutare anche gli altri a progredire. Aiutare gli altri è il sentiero del discepolato. Fede, speranza, amore, compassione e servizio ci raffinano come discepoli. Attraverso i vostri sforzi per aiutare i poveri e i bisognosi e per sollevare gli afflitti, il vostro carattere è purificato e forgiato. Il vostro spirito si espande e vi elevate sempre di più. Questo amore però non deve aspettarsi qualcosa in cambio. Non è il tipo di servizio che si aspetta riconoscimenti, adulazione o favori. I veri discepoli di Gesù Cristo amano Dio e i suoi figli senza aspettarsi qualcosa in cambio. Amiamo coloro che ci deludono, coloro a cui non piacciamo, anche coloro che ci ridicolizzano, ci maltrattano e vogliono ferirci. Quando riempite il vostro cuore del puro amore di Cristo, non lasciate spazio al rancore, al giudizio e alla vergogna. Osservate i comandamenti di Dio perché lo amate. Nel farlo, diventate lentamente più simili a Cristo nei pensieri e nelle azioni. C'è forse avventura più grande di questa? La terza cosa che cerchiamo di imparare bene in questo viaggio è di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e di non vergognarci di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo. Non nascondiamo la nostra fede, non la seppelliamo. Al contrario, parliamo agli altri del nostro viaggio in modo normale e naturale. È questo che fanno gli amici. Parlano delle cose che per loro sono importanti, delle cose che serbano nel cuore e che per loro sono determinanti. Ecco cosa fate. Parlate delle storie e delle esperienze che vivete quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. A volte le vostre storie fanno ridere le persone, a volte le fanno commuovere. A volte le aiuteranno a perseverare con pazienza, con resilienza e con il coraggio di affrontare un'altra ora, un altro giorno e di avvicinarsi un po' di più a Dio. Condividete le vostre storie di persona, sui social media, sui gruppi, ovunque. Una delle ultime cose che Gesù disse ai suoi discepoli fu che dovevano andare in tutto il mondo a condividere la storia del Cristo risorto. Oggi anche noi accettiamo con gioia quel grande incarico. Abbiamo un glorioso messaggio da condividere. Grazie a Gesù Cristo, ogni uomo, donna e bambino può tornare sano e salvo alla sua casa celeste e lì può dimorare in gloria e in rettitudine. Ci sono anche tante altre buone notizie da condividere. Dio è apparso all'uomo ai nostri giorni. Desidero rammentarvi che Dio non ha bisogno che vendiate il Vangelo restaurato o la Chiesa di Gesù Cristo. Si aspetta semplicemente che non nascondiate la lampada sotto il moggio. E se le persone decidono che la Chiesa non fa per loro, è una decisione loro. Non significa che avete fallito. Continuate a trattarle con gentilezza. Ciò non esclude che un giorno le inviterete di nuovo. La differenza tra dei contatti sociali casuali e il discepolato compassionevole è coraggioso, è l'invito. Noi amiamo e rispettiamo tutti i figli di Dio, a prescindere dalla loro posizione, dalla razza o dalla religione, e a prescindere dalle decisioni che prendono nella vita. Per quel che ci riguarda, diremo: venite a vedere, scoprite da soli come percorrere il sentiero del discepolato possa essere gratificante e nobilitante. Noi invitiamo le persone a venire a darci una mano mentre cerchiamo di rendere il mondo un posto migliore. E diciamo: venite e restate. Noi siamo i vostri fratelli e le vostre sorelle. Non siamo perfetti. Confidiamo in Dio e cerchiamo di osservare i Suoi comandamenti. Unitevi a noi e ci renderete migliori. E nel farlo, anche voi migliorerete. Viviamo insieme questa avventura. Quando sentì la chiamata all'avventura prendere forza dentro di sé, il nostro amico Bilbo Baggins decise di riposarsi bene durante la notte, di fare una buona colazione e di partire di buon'ora il mattino seguente. Quando si alzò, Bilbo notò che la casa era in disordine e per poco non fu distratto dal suo nobile piano. Poi però arrivò il suo amico Gandalf e gli disse: «Ma quando ti decidi a venire?» Per stare al passo con i suoi amici, Bilbo dovette decidere che cosa fare. E così, uno hobbit del tutto normale e ordinario si ritrovò a varcare talmente di fretta la porta di casa per intraprendere il sentiero avventuroso che scordò il cappello, il bastone e il fazzoletto. Non terminò neanche la sua seconda colazione. Forse questa storia contiene una lezione anche per noi. Se voi e io abbiamo sentito la spinta di intraprendere la grande avventura di vivere e di condividere ciò che il nostro amorevole Padre Celeste ha preparato per noi tanto tempo fa, vi assicuro che oggi è il giorno in cui seguire il Figlio di Dio e nostro Salvatore lungo il suo sentiero di servizio e di discepolato. Potremmo trascorrere una vita intera in attesa del momento in cui tutto sia perfettamente in ordine, ma ora è il momento di impegnarsi appieno a cercare Dio, a ministrare agli altri e a condividere la nostra esperienza con loro. Dimenticatevi del cappello, del bastone, del fazzoletto e della casa in disordine. A coloro che stanno già percorrendo il sentiero, dico di avere coraggio, compassione, fiducia e di continuare. A coloro che hanno abbandonato il sentiero, dico di tornare, di unirsi di nuovo a noi e di renderci più forti. E a coloro che ancora non sono partiti, dico: perché rimandare? Se volete sperimentare le meraviglie di questo grandioso viaggio spirituale, iniziate la vostra splendida avventura. Parlate con i missionari, parlate con i vostri amici santi degli ultimi giorni, parlate con loro di quest'opera meravigliosa e di questo prodigio. È ora di cominciare. Se sentite che la vostra vita può avere più significato, uno scopo più elevato, legami familiari più forti e una più stretta connessione con Dio, vi prego, unitevi a noi. Se siete alla ricerca di una comunità di persone che si impegnano per diventare la versione migliore di loro stesse, per aiutare i bisognosi e per rendere questo mondo un posto migliore, unitevi a noi. Venite e vedrete che cos'è davvero questo viaggio meraviglioso, stupefacente e avventuroso. Lungo il cammino scoprirete voi stessi, scoprirete il senso, scoprirete Dio. Scoprirete il più avventuroso e glorioso viaggio della vostra vita. Di questo porto testimonianza, nel nome del nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare «Mamma e papà, insegnatemi insieme». Dopo l'inno, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Walter F. Gonzalez, del 70. Seguirà l'anziano Gary Stevenson, del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 189esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
All'incirca 2000 anni fa, il Salvatore scese dal monte dopo aver insegnato le beatitudini e altri principi del Vangelo. Mentre camminava, fu avvicinato da un lebbroso. L'uomo, in un atteggiamento di riverenza e rispetto, si inginocchiò dinanzi a Cristo, cercando sollievo dalla sua malattia. La sua richiesta era semplice: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Il Salvatore allora stese la sua mano e, toccandolo, disse: lo voglio, sii mondato. Quindi impariamo che il nostro Salvatore desidera sempre benedirci. Alcune benedizioni possono giungere immediatamente, altre possono richiedere più tempo e alcune possono addirittura giungere dopo questa vita, ma le benedizioni alla fine arriveranno. Proprio come il lebbroso, anche noi possiamo ottenere forza e trovare conforto in questa vita, accettando la sua volontà e sapendo che egli vuole benedirci. Possiamo ottenere la forza per affrontare qualsiasi prova, incluse tentazioni di ogni tipo, e per comprendere e sopportare le nostre circostanze difficili. Sicuramente, in uno dei momenti più terribili della sua vita, la forza del Salvatore di resistere fu rinvigorita quando disse a suo padre: sia fatta la tua volontà. Il lebbroso non fece la sua richiesta in maniera pretenziosa o arrogante. Le sue parole rivelano un atteggiamento umile, di alte aspettative, ma anche di desiderio sincero che fosse fatta la volontà del Salvatore. Questo è un esempio dell'atteggiamento con cui dobbiamo venire a Cristo. Dobbiamo venire al Salvatore con la certezza che il suo desiderio di oggi e di sempre è e sarà la cosa migliore per la nostra vita terrena e per la nostra vita eterna. Egli ha una prospettiva eterna che a noi manca. Dobbiamo venire a Cristo con il desiderio sincero che la nostra volontà sia assorbita dalla sua, che ci preparerà per la vita eterna. È molto difficile immaginare la sofferenza fisica e quella emotiva che gravavano sul lebbroso quando venne al Salvatore. La lebbra colpisce i nervi e la pelle, causando deformità e disabilità. Inoltre, era associata a un considerevole stigma sociale. Una persona colpita da lebbra doveva lasciare i propri cari e vivere ai margini della società. I lebbrosi erano considerati impuri, sia fisicamente sia spiritualmente. Per questo motivo, secondo la legge di Mosè, i lebbrosi dovevano indossare vesti strappate e gridare impuro mentre camminavano. Malati e disprezzati finivano per vivere in case o in tombe abbandonate. Non è difficile immaginare che il lebbroso che avvicinò il Salvatore fosse devastato. In un modo o nell'altro, anche noi possiamo sentirci devastati a causa delle nostre azioni o di quelle di altri, per circostanze che possiamo o non possiamo controllare. In tali momenti possiamo rimettere la nostra volontà nelle sue mani. Alcuni anni fa mia moglie Zulma, la parte migliore di me, ricevette una brutta notizia. Aveva una cista in rapida crescita situata nella ghiandola parotide. Il suo viso iniziò a gonfiarsi e fu sottoposta immediatamente a un'operazione delicata. Le passarono molti pensieri per la testa che le appesantivano il cuore. Il tumore era maligno? Come si sarebbe ripreso il suo corpo? Il suo viso sarebbe rimasto paralizzato? Quanto sarebbe stato intenso il suo dolore? Sul suo viso sarebbero rimaste cicatrici permanenti? Il tumore, una volta rimosso, sarebbe tornato? Sdraiata in sala operatoria, si sentiva devastata. In quel momento tanto importante, lo spirito le sussurrò che doveva accettare la volontà del Signore. Allora lei decise di riporre la sua fiducia in Dio. Sentiva fortemente che, indipendentemente dal risultato, la sua volontà sarebbe stata per lei la cosa migliore. Poco dopo l'anestesia, si addormentò. In seguito scrisse in modo poetico nel suo diario: «Sul tavolo operatorio mi sono inchinata dinanzi a te e, arrendendomi alla tua volontà, mi sono addormentata. Sapevo di potermi rivolgere a te, con la consapevolezza che nulla di negativo può da te venire. Ottenne forza e trovò conforto consegnando la propria volontà a quella del Padre. Quel giorno Dio la benedisse grandemente». In qualunque circostanza ci troviamo, possiamo esercitare la fede per venire a Cristo e trovare un Dio in cui possiamo confidare. Come ha scritto mio figlio Gabriel, secondo il profeta il volto di Dio è più splendente del sole e i suoi lunghi capelli più bianchi della neve, e la sua voce risuona con fragore come lo scorrere di un fiume, e l'uomo non è nulla a suo confronto. Sono oppresso dal peso della consapevolezza che anch'io non sono nulla, e solo allora trovo barcollando la via verso un Dio in cui posso confidare, e solo allora scopro il Dio in cui posso confidare. Possiamo fidarci di Lui perché Egli ci ama e vuole il meglio per noi in ogni circostanza. Il lebbroso si fece avanti spinto dal potere della speranza. Il mondo non gli offriva soluzioni e neppure conforto. Quindi, il semplice tocco del Salvatore deve essergli parso come una carezza per l'anima intera. Possiamo solo immaginare i profondi sentimenti di gratitudine del lebbroso al tocco del Salvatore, specialmente al suono delle parole «Lo voglio, sii immondato». La storia riporta che in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. Anche noi possiamo sentire il tocco della mano amorevole e guaritrice del Salvatore. Quale gioia, quale speranza e quale gratitudine riempono la nostra vita, sapendo che Egli vuole aiutarci a essere puri. Se veniamo a Lui, Dio verrà in nostro soccorso, per guarirci o per darci la forza di affrontare qualsiasi situazione. In ogni caso, accettare la sua volontà e non la nostra ci aiuterà a capire le nostre circostanze. Nulla di male può procedere da Dio. Egli sa ciò che è meglio per noi. Forse non rimuoverà i nostri fardelli all'istante. A volte Egli può renderli più leggeri, come fece per Alma e il suo popolo. Alla fine, grazie alle alleanze, i fardelli saranno rimossi, in questa vita oppure al momento della Santa Risurrezione. Il desiderio sincero che sia fatta la sua volontà, unita alla comprensione della natura divina del nostro Redentore, ci aiuterà a sviluppare quel tipo di fede mostrata da lebbroso per poter essere guarito. Gesù Cristo è un Dio di amore, un Dio di speranza, un Dio di guarigione, un Dio che desidera benedirci e aiutarci a essere puri. Questo è ciò che desiderava prima di venire sulla terra, quando si offrì volontario per salvarci allorché cadiamo in trasgressione. Questo è ciò che desiderava nell'agonia del Getsemani quando affrontò il dolore, incomprensibile per l'uomo, per pagare il prezzo del peccato. Questo è ciò che desidera ora, quando perora la nostra causa dinanzi al Re, al Padre. Questo è il motivo per cui la sua voce tuttora ripete: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Egli può guarirci e risollevarci, poiché ha la capacità di farlo. Ha preso su di sé tutti i dolori del corpo e dello spirito, affinché le sue viscere siano piene di misericordia, per poterci soccorrere in tutto e per poterci guarire e risollevare. Le parole di Isaia, come citati da Abinadi, lo esprimono in maniera meravigliosa e commovente. Certamente egli ha portato le nostre afflizioni e si è caricato i nostri dolori. Ma egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, è stato fiaccato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue frustate noi siamo stati guariti. Lo stesso concetto viene insegnato in questa poesia. Oh, falegname di Nazareth, questo cuore che è stato irrimediabilmente spezzato, questa vita che è stata distrutta quasi fino alla morte. Oh, tu, falegname, li puoi riparare? E grazie alla sua mano gentile e pronta, la sua dolce vita si intreccia con le nostre vite spezzate. Finché non c'è una nuova creazione, ogni cosa nuova. Le caratteristiche del cuore, desiderio, ambizione, speranza e fede, rendile perfette, oh falegname di Nazareth. Se sentite che in qualche modo non siete puri, se vi siete sentiti devastati, sappiate che potete essere resi puri, che potete essere guariti, perché Egli vi ama. Confidate che nulla di male può procedere da Dio, poiché è discese al di sotto di tutte le cose. Egli rende possibile la riparazione di tutto ciò che nella nostra vita è stato distrutto, cosicché possiamo essere riconciliati con Dio. Tramite Lui tutte le cose possono essere riconciliate, sia quelle sulla terra che quelle in cielo, facendo pace mediante il sangue sulla croce. Veniamo a Cristo facendo tutti i passi necessari. Nel farlo, possa il nostro atteggiamento essere: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi, se lo facciamo possiamo ricevere il tocco guaritore del Maestro accompagnato dal dolce suono della sua voce che dice: lo voglio, sii mondato. Il Salvatore è un Dio in cui possiamo confidare. Egli è il Cristo, l'unto, il Messia, di cui io rendo testimonianza nel suo sacro nome, sì, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oggi offro parole di consiglio rivolte a tutti, ma in modo particolare a voi della nuova generazione, bambini della primaria, giovani uomini e giovani donne. Il profeta del Signore per i nostri giorni, il presidente Russell M. Nelson, vi ama profondamente. Vi ama così tanto da essersi rivolto a voi a molti di voi l'anno scorso in una riunione mondiale speciale per i giovani intitolata O Speranza di Israele. Sentiamo spesso il presidente Nelson chiamarvi proprio così, la speranza di Israele, la nuova generazione e il futuro della Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Miei giovani amici, vorrei iniziare raccontando due storie di famiglia. Diversi anni fa arrivai a casa dal lavoro e rimasi stupefatto nel vedere schizzi di vernice bianco ovunque, per terra, sulla porta del garage e sulla nostra casa di mattoni rossi. Ispezionai la scena più attentamente e scoprii che la vernice era ancora fresca. Una scia di vernice conduceva verso il giardino, sul retro. Così la seguii. Lì trovai mio figlio di 5 anni con un pennello in mano che inseguiva il nostro cane. Il nostro bellissimo labrador nero era per metà imbrattato di bianco. «Che cosa stai facendo?» chiesi con voce energica. Mio figlio si fermò, mi guardò, guardò il cane, guardò il pennello che gocciolava a vernice bianca e disse: «Voglio solo che lui assomigli ai cani con le macchie nere del cartone, sai, quello della carica dei 101». Io volevo molto bene al nostro cane, pensavo fosse perfetto, ma quel giorno mio figlio aveva un'idea diversa. La mia seconda storia riguarda il prozio Grover, che viveva in una casa in campagna, lontano dalla città. Lo zio Grover si stava facendo molto vecchio, pensammo che i nostri figli avrebbero dovuto conoscerlo prima che morisse. Così, un pomeriggio facemmo un lungo viaggio in auto fino alla sua modesta dimora. Ci sedemmo per conversare con lui e lo presentammo ai nostri figli. Poco dopo l'inizio della conversazione, i nostri due figli, che avevano circa 5-6 anni, volevano uscire per andare a giocare. Lo zio Grover, udendo la loro richiesta, si chinò avvicinando la sua faccia alle loro. Aveva un volto così segnato dagli anni e sconosciuto che i bambini ne ebbero un po' paura. Lui disse loro con la sua voce roca: «State attenti, ci sono molte puzzole là fuori». Nell'udire questo, io e Lisa fummo più che sorpresi, eravamo preoccupati che potessero essere spruzzati da una puzzola. Ben presto i bambini uscirono per giocare mentre noi continuammo la conversazione. In seguito, quando salimmo in macchina per tornare a casa, chiesi ai bambini: «Avete visto una puzzola?» Uno di loro rispose: «No, non abbiamo visto puzzole, ma abbiamo visto un gattino nero con una striscia bianca sulla schiena». Queste storie di bambini innocenti che scoprono qualcosa sulla vita e sulla realtà possono far sorridere ciascuno di noi, ma illustrano anche un concetto più profondo. Nella prima storia il nostro figlioletto aveva un bellissimo cane come animale domestico. Malgrado ciò, prese un barattolo di vernice e, pennello in mano, decise di creare la sua realtà immaginaria. Nella seconda storia i bambini erano beatamente ignari della sgradevole minaccia che una puzzola avrebbe rappresentato per loro. Non essendo in grado di identificare correttamente ciò a cui si erano realmente trovati di fronte, rischiarono di subire alcune spiacevoli conseguenze. Queste sono storie di scambio di identità, il supporre che la cosa reale sia qualcos'altro. In ciascun caso le conseguenze furono lievi. Tuttavia, molte persone oggi sono alle prese con questi stessi problemi su scala molto più vasta. O non riescono a vedere le cose come sono realmente, oppure sono insoddisfatte della verità e cercano di ricrearla. Inoltre, oggi ci sono forze in gioco concepite per allontanarci deliberatamente dalla verità assoluta. Questi inganni e queste menzogne vanno ben oltre l'innocente scambio di identità e spesso hanno conseguenze tragiche, non lievi. Satana, il padre delle menzogne e il grande ingannatore, vorrebbe farci dubitare delle cose come sono realmente e farci ignorare le verità eterne, oppure sostituirle con qualcosa che appare più gradevole. Egli fa guerra ai santi e ha trascorso millenni a premeditare e a esercitare la capacità di persuadere i figli di Dio a credere che il bene sia male e il male sia bene. Si è fatto la reputazione di uno che convince i mortali che le puzzole sono solo gattini o che, con una mano di vernice, è possibile trasformare un labrador in un dalmata. Passiamo ora a un esempio di questo stesso principio contenuto nelle Scritture, quando Mosè, il profeta del Signore, si trovò faccia a faccia con questo stesso problema. Mosè fu rapito su una montagna altissima, vide Dio faccia a faccia e parlò con lui. Dio insegnò a Mosè la sua identità eterna. Anche se Mosè era mortale e imperfetto, Dio gli insegnò che era a similitudine del mio unigenito, e il mio unigenito sarà il Salvatore. In questa visione meravigliosa, Mosè vide Dio e imparò inoltre qualcosa di importante su di sé. Pur essendo mortale, era un figlio di Dio. Ascoltate attentamente ciò che accadde mentre questa visione straordinaria volgeva al termine. E avvenne che Satana venne a tentarlo, dicendogli: «Mosè, figlio d'uomo, adorami!» Mosè replicò con coraggio: «Chi sei tu? Poiché, ecco, io sono un figlio di Dio, a similitudine del suo unigenito. E dov'è la tua gloria, che io debba adorarti?» In altre parole, Mosè disse: «Tu non puoi ingannarmi, poiché io so chi sono. Io sono stato creato a immagine di Dio. Tu non hai la sua luce e la sua gloria. Quindi, perché dovrei adorarti o cadere vittima del tuo inganno?» Ora prestate attenzione al seguito della risposta di Mosè, il quale dichiara: «Vattene, Satana, non ingannarmi». Possiamo imparare molto dalla possente risposta di Mosè alle tentazioni dell'avversario. Vi invito a rispondere allo stesso modo quando sentite l'influenza della tentazione su di voi. Comandate il nemico della vostra anima dicendo: «Vattene, tu non hai nessuna gloria. Non tentarmi e non mentirmi, poiché io so chi sono, un figlio di Dio, e invocherò sempre il mio Dio per chiedere il suo aiuto». L'avversario tuttavia non abbandona facilmente i suoi intenti distruttivi di ingannarci e sminuirci. Di certo non lo fece con Mosè, volendo piuttosto fargli dimenticare chi era da un punto di vista eterno. Come se stesse facendo un capriccio infantile, Satana gridò ad alta voce, inveì verso terra e comandò dicendo: «Io sono l'unigenito, adorami». Analizziamo. Avete sentito cosa ha appena detto? «Io sono l'unigenito, adorami». In sostanza, il grande ingannatore disse: «Non preoccuparti, non ti farò del male. Non sono una puzzola, sono solo un innocente gattino a strisce bianche e nere». Mosè quindi invocò Dio e ricevette la sua forza divina. Anche se l'avversario tremò e la terra fu scossa, Mosè non cedette. La sua voce fu sicura e chiara. «Vattene da me, Satana», dichiarò. «Quest'unico Dio soltanto adorerò, che è il Dio di gloria». Alla fine, egli se ne andò dalla presenza di Mosè. Dopo essere apparso e aver benedetto Mosè per la sua obbedienza, il Signore disse: «Benedetto sei tu, Mosè, poiché sarai reso più forte di molte acque. Ed ecco, io sono con te, sì, fino alla fine dei tuoi giorni». La resistenza opposta da Mosè all'avversario è un esempio vivido e illuminante per ciascuno di noi, a prescindere dalla fase in cui ci troviamo nella vita. È un messaggio possente per voi personalmente, per sapere cosa fare quando lui cerca di ingannarvi, poiché voi, come Mosè, siete stati benedetti con il dono dell'aiuto celeste. Come potreste trovare questo aiuto celeste, proprio come fece Mosè, e non essere ingannati o cedere alla tentazione? Un canale chiaro di assistenza divina è stato ribadito in questa dispensazione dal Signore stesso, quando ha dichiarato: «Pertanto io, il Signore, conoscendo la calamità che sarebbe venuta sugli abitanti della terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith Jr. e gli parlai dal cielo e gli diedi dei comandamenti». Usando parole più semplici, potremmo dire che il Signore, che conosce la fine fin dal principio, conosce le difficoltà specifiche dei nostri giorni. Pertanto, egli ci ha fornito una via per resistere alle difficoltà e alle tentazioni, molte delle quali giungono come diretta conseguenza delle influenze ingannevoli dell'avversario e dei suoi attacchi. La via è semplice. Tramite i suoi servitori, Dio parla a noi, suoi figli, e ci dà dei comandamenti. Potremmo riproporre il versetto che ho appena citato in questo modo: Io, il Signore, chiamai il mio servitore, il presidente Russell M. Nelson, e gli parlai dal cielo e gli diedi dei comandamenti. Non è forse questa una gloriosa verità? Rendo la mia solenne testimonianza che il Signore ha parlato veramente a Joseph Smith dal cielo, a cominciare dalla grandiosa prima visione. Egli parla anche al presidente Nelson ai nostri giorni. Attesto che Dio comunicò con i profeti nelle epoche passate e diede loro dei comandamenti allo scopo di guidare i suoi figli alla felicità in questa vita e alla gloria nella vita a venire. Dio continua a dare comandamenti al nostro profeta vivente oggi. Gli esempi sono numerosi. Un equilibrio più incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa nell'istruzione evangelica, la sostituzione dell'insegnamento familiare in visita con il ministero, i cambiamenti alle procedure e alle ordinanze del Tempio e il nuovo programma Bambini e Giovani. Sono sbalordito dalla bontà e dalla compassione di un amorevole Padre Celeste di suo Figlio, Gesù Cristo, che hanno restaurato nuovamente sulla terra la Chiesa del Salvatore e hanno chiamato un profeta ai nostri giorni. La restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo controbilancia i tempi difficili con la pienezza dei tempi. L'obbedienza ai comandamenti dati al nostro profeta è fondamentale non solo per evitare l'influenza dell'ingannatore, ma anche per provare gioia e felicità durature. Questa formula divina è alquanto semplice. La rettitudine, ovvero l'obbedienza ai comandamenti, porta benedizioni. E le benedizioni portano felicità, ovvero gioia, nella nostra vita. Tuttavia, nello stesso modo in cui cercò di ingannare Mosè, l'avversario cerca di imbrogliare voi. Egli ha sempre fatto finta di essere qualcosa che non è. Cerca sempre di nascondere chi è realmente. Sostiene che l'obbedienza renderà la vostra vita miserabile e che vi priverà della felicità. Vi vengono in mente alcuni dei suoi stratagemmi per ingannare? Ad esempio, egli maschera le conseguenze distruttive dell'uso di sostanze illecite o del bere alcolici e suggerisce invece che porteranno piacere. Ci immerge nei vari elementi negativi che si possono trovare nei social media, tra cui i paragoni debilitanti e la realtà idealizzata. Inoltre, egli camuffa altri contenuti oscuri e dannosi che si trovano online, come ad esempio la pornografia, gli attacchi flagranti agli altri tramite il cyberbullismo e la dissemina di disinformazione per causare dubbi e timori nel nostro cuore e nella nostra mente. Astutamente egli sussurra, seguimi e basta, e sarai certamente felice. Le parole scritte moltissimi secoli fa da un profeta del Libro di Mormon sono particolarmente rilevanti per i nostri giorni. La malvagità non fu mai felicità. Prego che possiamo riconoscere gli inganni di Satana per ciò che sono. Prego che possiamo resistere e non farci ingannare dalle menzogne e dalle influenze di colui che cerca di distruggere la nostra anima e di privarci della nostra gioia presente e gloria futura. Miei cari fratelli e mie care sorelle, dobbiamo continuare a essere fedeli e vigili, poiché questo è l'unico modo per discernere la verità e per udire la voce del Signore attraverso i Suoi servitori. Poiché lo Spirito dice la verità e non mente. Queste cose sono manifestate con semplicità per la salvezza della nostra anima, poiché Dio le disse anche agli antichi profeti. Noi siamo i santi dell'Iddio Onnipotente, la speranza di Israele. Vacilleremo? Ci ritrarremo dalla battaglia o cercheremo di scansarla? No. Resteremo sempre fedeli e leali al comando di Dio con anima, cuore e mani. Rendo la mia testimonianza del Santo di Israele, sì, Gesù Cristo. Rendo testimonianza del suo amore, della sua verità e della sua gioia perpetui che sono resi possibili dal suo sacrificio infinito ed eterno. Se obbediamo i suoi comandamenti, saremo sempre guidati sulla retta via e non saremo ingannati. Nel sacro nome del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine a The Tabernacle Choir e Temple Square per la musica meravigliosa offertaci questa mattina. Ora il coro intonerà Forza Giovani di Sion. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà la riunione cantando Love Divine, All Loves Excelling. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Becky Craven, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
Miei cari fratelli, mie care sorelle, grazie di tutto ciò che state facendo per contribuire a radunare Israele da entrambi i lati del velo, per rafforzare le vostre famiglie e per benedire la vita di chi è nel bisogno. Grazie perché vivete come veri seguaci di Gesù Cristo. Voi conoscete e amate osservare i suoi due grandi comandamenti, di amare Dio e di amare il vostro prossimo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, io e la sorella Nelson abbiamo incontrato migliaia di santi, recandoci in Centro e Sud America, nelle isole del Pacifico e in diverse città degli Stati Uniti. Quando viaggiamo, la nostra speranza è quella di rafforzare la vostra fede, eppure ritorniamo sempre con la nostra fede rafforzata dai membri e dagli amici che incontriamo. Lasciatemi condividere 3 momenti significativi delle nostre esperienze recenti. A maggio, io e la sorella Nelson ci siamo recati nel Pacifico meridionale con l'anziano Gary W. Gong e sua moglie, Susan. Mentre eravamo ad Auckland, in Nuova Zelanda, abbiamo avuto l'onore di incontrare gli imam di 2 moschee di Christchurch, sempre in Nuova Zelanda, dove appena 2 mesi prima dei fedeli innocenti erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco in un atto di orrenda violenza. Abbiamo espresso la nostra solidarietà a questi fratelli di un'altra fede e abbiamo ribadito il nostro comune impegno verso la libertà di religione. Abbiamo anche offerto manodopera volontaria e un piccolo sostegno finanziario per ricostruire le loro moschee. Il nostro incontro con questi leader musulmani è stato colmo di affettuose espressioni di fratellanza. Ad agosto, insieme all'anziano Quentin L. Cook e a sua moglie Mary, io e la sorella Nelson abbiamo incontrato a Buenos Aires, in Argentina, delle persone, la maggior parte delle quali non della nostra fede, la cui vita è stata cambiata dalle sedie a rotelle fornite loro tramite la nostra Latter-day Saint Charities. Siamo stati ispirati quando hanno espresso una gratitudine ricolma di gioia per la loro mobilità da poco ritrovata. Un terzo momento speciale si è verificato appena poche settimane fa qui a Salt Lake City. È stato dovuto a una lettera eccezionale che ho ricevuto in occasione del mio compleanno da una giovane di 14 anni, che chiamerò Mary. Mary ha scritto delle cose che lei e io abbiamo in comune. E cito: lei ha 10 figli. Noi siamo 10 figli. Lei parla mandarino. 7 dei figli nella mia famiglia, me compresa, sono stati adottati dalla Cina. Quindi il mandarino è la nostra prima lingua. Lei è un cardiochirurgo. Mia sorella ha avuto 2 interventi a cuore aperto. A lei piace il fatto che la chiesa duri 2 ore. A noi piace il fatto che la chiesa duri 2 ore. Lei ha l'orecchio assoluto. Anche mio fratello ha l'orecchio assoluto. Lui è cieco, come me. Le parole di Mary mi hanno toccato profondamente, rivelando non solo il suo grande spirito, ma anche la consacrazione di sua madre e di suo padre. I santi degli ultimi giorni, come altri seguaci di Gesù Cristo, sono sempre alla ricerca di modi per aiutare, sollevare e amare gli altri. Coloro che sono disposti a essere chiamati il popolo del Signore sono disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, a piangere con quelli che piangono e a confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Cercano davvero di osservare i primi 2 grandi comandamenti. Quando amiamo Dio con tutto il nostro cuore, Egli lo volge al benessere degli altri in un meraviglioso circolo virtuoso. Sarebbe impossibile calcolare l'entità del servizio reso dai santi degli ultimi giorni in tutto il mondo, ogni giorno di ogni anno. Ma è possibile calcolare il bene che la Chiesa fa in quanto organizzazione per benedire uomini e donne, ragazzi e ragazze, bisognosi di aiuto. Il programma umanitario della Chiesa è stato avviato nel 1984. A quel tempo si tenne un digiuno esteso a tutta la Chiesa per raccogliere fondi per assistere le persone colpite da una siccità devastante in Africa orientale. I membri della Chiesa donarono 6 milioni e 400 mila dollari in quell'unico giorno di digiuno. L'allora anziano M. Russell Ballard e il fratello Glenn L. Pace furono mandati in Etiopia per valutare il modo migliore in cui utilizzare quei fondi consacrati. Quello sforzo si rivelò essere la genesi di ciò che in seguito sarebbe divenuto noto come Latter-day Saint Charities. Da allora, Latter-day Saint Charities ha fornito più di 2 miliardi di dollari di aiuti per assistere le persone nel bisogno in tutto il mondo. Questa assistenza viene offerta ai beneficiari a prescindere dalla loro affiliazione religiosa, dalla nazionalità, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dal sesso o dalle convinzioni politiche. Ciò non è tutto. Per aiutare i membri della Chiesa del Signore che si trovano in difficoltà, noi amiamo e osserviamo l'antica legge del digiuno. Ci priviamo del cibo per aiutare altri che non hanno cibo. Un giorno ogni mese ci asteniamo dal cibo e doniamo il relativo costo, e anche di più, per aiutare i bisognosi. Non dimenticherò mai la mia prima visita in Africa occidentale nel 1986. I santi vennero in gran numero alle nostre riunioni, anche se avevano poco in termini di beni materiali. Quasi tutti vennero indossando abiti bianchi immacolati. Chiesi al presidente Di Paolo come si prendesse cura di membri che avevano così poco. Rispose che i loro vescovi conoscevano bene la loro gente. Se i membri potevano permettersi due pasti al giorno, non c'era bisogno di alcun aiuto. Se invece potevano permettersi solo un pasto o meno, nonostante l'aiuto dei parenti, i vescovi fornivano cibo tramite i fondi delle offerte di digiuno. Poi aggiunse questo fatto degno di nota. Le loro offerte di digiuno di solito erano superiori alle loro spese. Le offerte di digiuno in sovrappiù venivano quindi mandate a delle persone di altri luoghi, le cui necessità erano maggiori delle loro. Quei valorosi santi africani mi hanno insegnato una grande lezione sul potere della legge del digiuno e dello spirito del digiuno. Come membri della Chiesa, sentiamo un legame nei confronti di chi soffre in qualunque modo. Come figli e figlie di Dio, siamo tutti fratelli e sorelle. Seguiamo un ammonimento dell'Antico Testamento. Apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Ci impegniamo inoltre a mettere in pratica gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo riportati in Matteo 25. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Permettetemi di citare solo alcuni esempi di come la Chiesa segue questi insegnamenti del Salvatore. Per contribuire ad alleviare la fame, la Chiesa gestisce 124 magazzini dei vescovi in tutto il mondo. Attraverso di essi, ogni anno vengono evasi circa 400.000 ordini di cibo a favore di persone nel bisogno. Nei luoghi in cui non esistono magazzini, i vescovi e i presidenti di ramo attingono ai fondi delle offerte di digiuno della Chiesa per fornire cibo e beni di consumo ai loro membri bisognosi. La sfida della fame, tuttavia, va ben oltre i confini della Chiesa e sta aumentando in tutto il mondo. Un recente rapporto delle Nazioni Unite indica che il numero di persone denutrite nel mondo supera ora gli 820 milioni, ovvero quasi un abitante della Terra su 9. Quanto fa riflettere questa statistica? Siamo molto grati per le vostre offerte. Grazie alla vostra profonda generosità, milioni di persone in tutto il mondo riceveranno cibo, vestiti, un riparo temporaneo, sedie a rotelle, medicine e acqua pulita, tutte cose di cui c'è grande necessità, e altro ancora. Molte malattie nel mondo sono provocate dall'acqua inquinata. Ad oggi, l'iniziativa umanitaria della Chiesa ha contribuito a fornire acqua pulita in centinaia di comunità in 76 paesi. Un progetto a Luputa, nella Repubblica Democratica del Congo, ne è un ottimo esempio. Con una popolazione che supera i 100.000 abitanti, la città era priva di acqua corrente. I residenti dovevano percorrere a piedi lunghe distanze per trovare fonti di acqua potabile. A 29 chilometri di distanza era stata scoperta una sorgente di montagna, ma gli abitanti della città non potevano accedervi su base regolare. Quando sono venuti a conoscenza di questo problema, i nostri missionari per gli aiuti umanitari hanno collaborato con i dirigenti di Luputa, fornendo materiali e addestramento allo scopo di convogliare l'acqua in città. La gente di Luputa ha impiegato 3 anni per scavare nella roccia e attraverso la giungla un canale profondo 1 metro. Lavorando insieme, alla fine è arrivato il giorno gioioso in cui tutti gli abitanti di quel villaggio hanno avuto a disposizione acqua fresca e pulita. La Chiesa aiuta anche i rifugiati, fuggiti da conflitti civili, devastazioni naturali o persecuzioni religiose. Più di 70 milioni di persone sono ora sfollate dalle loro case. Solo nel 2018 la Chiesa ha provveduto forniture d'emergenza ai rifugiati in 56 paesi. Oltre a ciò, molti membri della Chiesa offrono volontariamente il proprio tempo per aiutare i rifugiati a integrarsi nelle nuove comunità. Ringraziamo ognuno di voi che si impegna ad aiutare coloro che stanno cercando di stabilire una nuova dimora. Attraverso generose donazioni ai negozi Desert Industries negli Stati Uniti, ogni anno vengono raccolte e smistate tonnellate di abiti. Sebbene i vescovi locali usino queste vaste scorte per aiutare i membri nel bisogno, la parte maggiore viene donata ad altre organizzazioni filantropiche che distribuiscono i beni in tutto il mondo. E solo l'anno scorso, inoltre, la Chiesa ha fornito cure oculistiche a più di 300.000 persone in 35 paesi, cure neonatali a migliaia di madri e di neonati in 39 paesi e sedie a rotelle a più di 50.000 persone in decine di paesi. La Chiesa è nota per essere tra i primi soccorritori quando si verificano delle calamità. Persino prima dell'arrivo di un uragano, i dirigenti e il personale della Chiesa nei luoghi interessati mettono a punto dei piani su come porteranno genere di soccorso e l'aiuto dei volontari a coloro che saranno colpiti. Solo lo scorso anno, la Chiesa ha portato a termine oltre 100 progetti di soccorso in casi di catastrofi in tutto il mondo, aiutando vittime di uragani, incendi, alluvioni, terremoti e altre calamità. Ogni qualvolta è possibile, i nostri membri della Chiesa, con le casacche gialle di Helping Hands, si mobilitano in gran numero per aiutare le persone colpite dalla catastrofe. Questo genere di servizio, reso da così tanti di voi, è l'essenza stessa del ministero. Miei cari fratelli, mie care sorelle, le attività che ho descritto sono solo una piccola parte del sempre più esteso programma umanitario di benessere della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. E siete voi che rendete possibile tutto questo. Grazie alla vostra vita esemplare, al vostro cuore generoso e alle vostre mani che aiutano, non c'è da sorprendersi che molte comunità e molti leader di governo lodino i vostri sforzi. Da quando sono diventato presidente della Chiesa, sono rimasto stupito dal numero di presidenti, primi ministri e ambasciatori che mi hanno ringraziato sinceramente per i nostri aiuti umanitari alle loro popolazioni. Essi hanno anche espresso gratitudine per la forza che i nostri membri fedeli apportano ai loro paesi in veste di cittadini leali e che fanno la loro parte. Sono anche rimasto meravigliato quando dei leader mondiali hanno fatto visita alla prima presidenza, esprimendo la propria speranza che la Chiesa venisse stabilita nel loro paese. Perché? Perché sanno che i Santi degli Ultimi Giorni contribuiranno a creare famiglie e comunità forti, rendendo la vita migliore per gli altri, ovunque essi siano. A prescindere da quale sia il luogo che chiamiamo casa, i membri della Chiesa provano sentimenti profondi riguardo alla paternità di Dio e alla fratellanza umana. Pertanto, proviamo la nostra gioia più grande quando aiutiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle, indipendentemente da dove viviamo in questo mondo meraviglioso. Donare aiuto agli altri, fare uno sforzo coscienzioso per aver cura degli altri, tanto o più di quanto abbiamo cura di noi stessi, è la nostra gioia. Lo è in modo particolare, aggiungerei, quando non è comodo e quando ci porta fuori dalla nostra zona di comfort. Osservare questo secondo grande comandamento è la chiave per diventare un vero discepolo di Gesù Cristo. Miei cari fratelli, mie care sorelle, voi siete modelli viventi dei frutti che nascono dal seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo. Vi ringrazio. Vi voglio bene. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. La sua Chiesa è stata restaurata in questi ultimi giorni per adempiere i suoi scopi divini. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amato Padre che sei nei cieli, ti amiamo e amiamo tuo Figlio Gesù Cristo. E siamo molto grati per lo spirito in abbondanza che abbiamo sentito durante queste sessioni della conferenza. Siamo grati per il profeta vivente e per la guida e le istruzioni che ci danno e per la Chiesa di Gesù Cristo. Ti chiediamo di aiutarci nei nostri impegni, nei nostri sforzi di cercare di sviluppare i nostri rapporti mentre ministriamo alle nostre fratelli e alle nostre sorelle in tutto il mondo. Ti chiediamo di aiutarci mentre ci sforziamo di diventare più simili al tuo figliuolo e al nostro Salvatore Gesù Cristo. E questa è la nostra preghiera sincera e sentita nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.